Gran Bazar. Sguardi sonori. Oltre i confini.
Trovati da Christian Gilardi. Oggi a Gran Bazar abbiamo il piacere di accogliere una voce autorevole nel campo della letteratura per ragazzi e dell'immaginario simbolico, Letizia Bolzani, che saluto.
Buongiorno Christian e buongiorno a chi ci ascolta.
Giornalista culturale, saggista e fine interprete del mondo narrativo dell'infanzia, tu, come dire, hai rivolto la tua attenzione a quelle figure sfuggenti, affascinanti, che portano miti, racconti e leggende. Stiamo parlando appunto dei folletti, elfi e delle fate, argomento proprio che sarà centrale oggi qui a Gran Bazar. E ti faccio subito la prima domanda, Letizia, per entrare in argomento, per poi anche andare a sviscerare degli ascolti. Tu hai esplorato a fondo il mondo dei folletti, degli elfi, appunto delle fate, nelle tue ricerche. Ecco, come descriveresti il loro ruolo simbolico nella cultura popolare, nella letteratura?
Sì, allora i folletti, elfi, fate sono, possiamo racchiuderli con il termine, per esempio, piccolo popolo, che è un termine generico e poetico che si riferisce proprio a queste creature leggendarie del folklore europeo, no? Soprattutto quello celtico, irlandese, scozzese, gallese. È già interessante che il termine piccolo popolo è un termine eufemistico. È un termine che è usato in modo, diciamo, rispettoso e eufemistico per evitare di offendere queste creature, che possono essere sia benevole sia malevole. Ed è anche interessante il fatto che nei linguaggi, nelle lingue, spesso alcune parole di personaggi, creature ritenute anche pericolose, si eviti di pronunciarle direttamente. Per esempio, pensiamo a orso. La parola orso in tutte le lingue, soprattutto del nord Europa, viene mascherata sotto forma di un eufemismo. Bear, inglese, tedesco, è il bruno, non è l'orso. In russo è medved, che sarebbe mangiatore di miele. In lituano è locus, colui che lecca, perché dire piccolo popolo, nel caso del piccolo popolo, o orso, potrebbe anche attrarre il loro furore. Questo già ci dice che il piccolo popolo è qualcosa che non è sempre così dolce, benevolo, zuccheroso. Ecco, questo sicuramente, per rispondere alla tua domanda sulla simbologia, ci porta già a un simbolo ambiguo di luce e di ombra, che fa parte un po' di tutti noi. Nessuno di noi è solo buono o solo cattivo. Un altro ruolo simbolico che il piccolo popolo riveste è quello dell'altrove, dell'alterità, perché loro sono una sostanziale alterità rispetto al mondo umano nostro, sia in termini spaziali, perché vivono infrattati nei boschi, nelle rocce, magari anche negli angoli di casa, si vedono e non si vedono, ma anche temporale, perché spesso ci sono un sacco di storie in cui umani rapiti da una creatura di questo tipo hanno l'impressione di trascorrere poche ore insieme a loro, tornano nel mondo umano e vedono che i loro parenti e amici sono invecchiati o forse già non ci sono più. Quindi sicuramente un ruolo di grande alterità, liminalità, insomma altrove. Un altro ruolo simbolico è quello della connessione con la natura. Magari poi ci torneremo, quindi con il mondo spirituale. Poi l'aspetto del dono, ma anche della punizione, sempre torniamo a questa ambivalenza, no? E questo ancora lo possiamo ricondurre alla duplicità della natura. La natura è benevola, ma può anche causare grandi danni, essere malevola. E il dono, pensiamo alle fate. Le fate spesso vengono evocate alla nascita, pensiamo, non so, alla bella addormentata nel bosco, arrivano le fate, benedicono, ma anche maledicono. Del resto il termine fata deriva da fatus, destino. perché le parche, che sono il corrispettivo romane, che sono il corrispettivo delle moire greche, sono le dee del destino, ma l'altro nome romano latino per parche era fate, scritto fatae, quindi proprio le dee del destino. Tra l'altro sono spesso raffigurate come tessitrici, filatrici, e torniamo per esempio alla fata cattiva che fila l'arcolaio, ecco. Quindi abbiamo questo aspetto del materno cattivo e buono, il dono, ma anche il destino, e quindi ecco, tutto questo è molto potente, cioè la simbologia del piccolo popolo è veramente forte, potente.
Ecco, a questo proposito direi facciamo subito un ascolto e ci radichiamo appunto nella Svizzera italiana, perché è appunto una leggenda del Fulet da Moscia, che appunto anche qua ha in una prima parte appunto della leggenda fa del bene, aiuta questo vecchio contadino, poi in realtà le cose si rovesciano e diventa insomma la causa purtroppo anche della morte del contadino.
Nel paese da Moscia si sponda il verbanco. Giravano i Fulet, che come sassate, inava da frasca in frasca, da pianta in pianta, da radice in radice. Te sente fischia sui cap di camin, ni su le, e nel venda novembre. Te vede nasciu al firmament, a scrulla giostel. I Fulet, come sassà, a in tabac, furbi come ul, svelt come gat. Se nascondan mei che vis a ieni si svelt, ma si svelt che resa la caglia snuresa. Ogni tanto sti Fulet hai la luna da travers, sono io buon come il pan buona. Mo ho aggiunto su una storia da un contadino de Moscia.
O contadin davu tan tan, senza forza par lavora. Sum, sum, sum il Fulet che aiuta i po' di gente. Da tiri insieme a tutta il fenta, al mese in casina. Da ringrazio un buon Fulet, dalla ur che ta me fai. Adesso però la sonna in campè, par pure metto la giaffre. Un formaggio che sondre fal, bastarà partì l'està. Ma dalla casina un bof da ven, che il favola i fregui da fen. I fregui quasi par casi finissano in cillato. Il contadin ti travia, o brui Fuletta me frega. Un Fulet parre pica, tutto il fen la fai vola. La fai vola giù par la val, tutto il fen dal contadin. E come un fiume le scapas, tu Fulet l'han più trova. Fregge da can, un vecchio da Moscia, al che va più fin pariso anche, e sa sa più ben che fin la fai. Ah, ma il Fulet da Moscia, sì che l'han visto, l'han visto sul firmament, anche da una pesciata stella. Ma ad ogni buon conto, il Fulet da Moscia, non sei mai, ma proprio mai più visto.
Un Fulet da Moscia, questa è tratta appunto da una leggenda della Svizzera italiana, appunto, come dire, che ci concerne da vicino. Erano i Panigirelli quelli che abbiamo ascoltato. Dunque, queste figure mitologiche, Letizia, sono molto presenti sia nella letteratura che nella musica, no? Cosa pensi che rappresentino per gli autori e i compositori anche che le includono nelle loro opere?
Allora, sicuramente dipende da quali autori e quali opere. Se parliamo di letteratura, vediamo che queste creature sono presenti, per esempio, molto già nel Medioevo, no? Nel ciclo arturiano, nelle leggende su Carlo Magno e sui suoi paladini, sono diffusissime nei romanzi, appunto, su Re Artù, sulla Tavola Rotonda, e qui rappresentano proprio quell'elemento che dicevo prima di fascinazione per l'altrove. Ci sono due fate importanti nei cicli medievali, Melusina e Morgana. Morgana è colei che attrae ad Avalon l'umano, no? Morgana, secondo alcune leggende, è la sorellastra di Artù. Secondo altre no, appare per la prima volta, mi sembra, nel 1148 nell'opera Vita Merlini di Goffredo di Monmouth, e lei accoglie Artù nel suo mondo, è ambigua anche lei perché cerca di fargli del male ma poi comunque lo guarisce. Secondo Chrétien de Troyes, in Erec et Enide, per esempio, lei è la sorellastra di Artù, e questo è molto interessante perché anche qui abbiamo il dualismo, la fascinazione per un mondo avvolto dalle nebbie che non è il nostro, che è un mondo altro. L'altra fata importante nel Medioevo è Melusina, che darà origine a tantissime leggende che ci accompagneranno poi su Londina, la fata sirena, no? E Melusina fa un po' il percorso inverso di Morgana, è lei che va nel mondo degli umani. C'è una storia straziante, bellissima, no? Una leggenda appunto medievale, e abbiamo questo cavaliere di nome Raymond che si trova, adesso la faccio breve, lui involontariamente uccide lo zio durante una parata di caccia e disperato trova rifugio presso una fonte d'acqua. A questa fonte c'è una fanciulla bellissima, Melusina. Lui se ne innamora, le chiede di sposarlo, anche lei attratta dal cavaliere accetta la proposta, i due si sposano innamorati, ma lei gli dice: tu un giorno alla settimana mi devi lasciare tranquilla nella mia stanza e non aprire la porta. E abbiamo proprio anche questo tema tipico, no? Non aprire quella porta è il divieto. Lui per un po' accetta, diciamo rispetta questa regola, poi un giorno cede alla curiosità, la spia in quell'unico giorno, anche perché è stato indotto dalla malevolenza del fratello che gli ha detto chissà cosa fa lei, magari si incontra con qualcun altro eccetera, lui la spia e vede che lei in quel giorno ritrova la sua coda di pesce, perché lei era una donna sirena, lui l'aveva conosciuta come donna ma lei era anche sirena, ed è bellissimo questo anche credo per il femminile, infatti una leggenda che ha molto affascinato anche scrittrici femministe di oggi, no? Di quanto una donna abbia bisogno anche di riappropriarsi della sua vera natura, non solo di essere sottomessa ai voleri di colui che l'ha scelta. E infrange, non glielo dice ovviamente, quindi lei non lo sa, loro continuano a vivere tranquillamente finché un giorno per un litigio, che adesso non sto a raccontare, sennò sarebbe troppo lungo, lui dice: certo, tu sei cattiva, come potrebbe essere altrimenti, visto che sei un serpente, io ho visto che hai le squame. E a questo punto la delusione enorme di Melusina sarà irrevocabile, lei non perdona la promessa infranta e se ne andrà,
proprio, no? Sì.
Ecco, quindi abbiamo Melusina e Morgana sicuramente molto importanti, poi andando avanti le opere letterarie con queste figure sono tantissime, abbiamo per esempio, pensiamo a Oberon e Titania, ma prima ancora di arrivare a Shakespeare e quindi a Mendelssohn nel Sogno di una notte di mezz'estate, c'è già un poema del XIII secolo in cui si parla del nano Oberon, figlio di Morgana peraltro, no? Poi se andiamo avanti ancora arriviamo al simbolismo, quindi alla fine dell'Ottocento, primi del Novecento abbiamo questi anche nell'arte, pensiamo a non so Gustave Moreau, Dylan Redon, ma qui le figure fatate assumono un ruolo ancora più simbolico, sono figure quasi del desiderio, del sogno, del mistero dell'anima, allegorie più che personificazioni. E ci viene in mente chiaramente il Fauno di Mallarmé, no? Per esempio, e poi chiaramente Debussy, l'après-midi d'un faune. Ed è interessantissimo il fauno, perché è una divinità della mitologia romana, quindi con i piedi, le corna di capra, e poi il fauno è molto legato anche alla figura di Pan. Il fauno poi torna in tante opere anche contemporanee del Novecento, pensiamo alle Cronache di Narnia. La letteratura per ragazzi ha molto ripreso sia il fauno sia il dio Pan. E c'è un romanzo meraviglioso che si intitola Il vento tra i salici, dello scrittore britannico Kenneth Grahame, è uscito nel 1908, è un grande classico della letteratura per l'infanzia, tra l'altro tradotto da Fenoglio, uscito per Einaudi già negli anni 70, e qui abbiamo un capitolo meraviglioso in cui Topo e Talpa, che sono i due protagonisti di questo romanzo, nel bosco hanno l'impressione di intravedere, di sentire un flauto. È più un dato acustico che non visivo. Il flauto lo sentono distintamente e dicono: siamo arrivati alle soglie dell'altrove, intravediamo Pan. Ed è molto bello perché poi i Pink Floyd intitoleranno con esplicita citazione a questo romanzo il loro primo album del 1967, The Piper at Gates of Dawn, cioè il pifferaio alle porte dell'alba, con proprio esplicita citazione a questo romanzo, no?
Ecco, ed è proprio il flauto che apre, per esempio, la Prémédie d'un Faune di Debussy, che possiamo ascoltare, almeno in parte, qua a Grand Bazar. Letizia, abbiamo parlato dell'importanza appunto nella letteratura, abbiamo visto ci sono insomma sterminati riferimenti a questo mondo misterioso, abbiamo ascoltato ora il flauto che riecheggia appunto naturalmente in Debussy. Hai parlato anche dei Pink Floyd, magari avremo modo anche di ascoltare qualche nota, insomma, del noto gruppo inglese, ma ecco, ci interessa approfondire ancora un attimo questo rapporto.
Ma molto volentieri, perché c'è molto altro da dire, salendo un po' più verso di noi. Vabbè, per esempio Giovanni Pascoli, poeta molto attento proprio a queste creature, perché lui aveva questa vena, no, simbolista, ha fatto una poesia bellissima proprio sulle fate e sulle sirene. Stridono le divine fate nell'oliveto, dal biancheggiante greto rispondono le ondine. Questa è la prima strofa, che è già fate e ondine, no? E l'ultima strofa dice: vorrei con le gioconde fate e le ondine andare, passare, amare, amare. Ecco, poi pensiamo a Perrault, per esempio, i racconti delle fate, peraltro tradotti da Collodi, no? Perrault è alla fine del 600. Poi nelle Contes de ma mère Loi abbiamo proprio storie che parlano di fate. Collodi, ricordiamo, traduce in italiano i racconti delle fate di Perrault, e già che abbiamo citato Collodi possiamo parlare della fata dai capelli turchini, che non è la fata turchina, perché la fata turchina la chiamiamo noi, ma Collodi non ha mai parlato di fata turchina. Lui parlava di bambina dai capelli turchini, che è il primo incontro che Pinocchio fa con la bambina, che dice: in questa casa sono tutti morti. Poi la bambina diventa una donna quando cura Pinocchio, quando lo ammonisce, diventerà addirittura una vecchia verso il finale, quando gli chiede di aiutarla, no? Quindi abbiamo questa triplice ripartizione dell'età della fata dai capelli turchini. È una figura interessantissima, la fata dai capelli turchini di Collodi, anche molto, molto potente anch'essa, anche nelle sue ambiguità. Poi abbiamo quello che è forse il primo classico della letteratura per l'infanzia, I bambini acquatici, del 1863, di Charles Kingsley, in cui c'è questo bambino Tom, che è uno spazzacamino trasformato dalle fate in un bambino acquatico. Sulle fate si potrebbe dire ancora molto, ma dobbiamo parlare anche dei folletti, per esempio, che sono questi spiritelli che secondo alcuni derivano dai Lari romani come spiriti protettori della casa, ma attenzione, perché a volte fanno dei dispetti, come abbiamo già commentato ed evidenziato prima. E il folletto c'è in tutte le culture, abbiamo visto in Ticino, ma pensiamo anche a tutte le regioni italiane. Pensiamo a uno dei più famosi, il Munaciello delle leggende napoletane, un po' inquietante, sembra un piccolo monaco che lo si intravede, a volte buono, a volte meno, citato peraltro anche da Matilde Serao. Poi gli gnomi o nani, con la loro natura Ctonia, terrestre. Questa è una figura che già nelle antiche leggende celtiche, eccetera, era proprio sempre legato alla terra, e non a caso in Biancaneve i nani sono in miniera. Poi abbiamo gli elfi. Gli elfi, pensiamo al bellissimo poema di Goethe, Erl König, il re degli elfi. Ecco, qui il re degli elfi porta questo bambino che cavalca insieme al padre alla morte, ed è una romantica cupissima questo poema, poi appunto musicato in un Lied di Franz Schubert. Però poi in Tolkien gli elfi invece sono molto buoni, sono forgiatori di spade, sono bellissimi, c'è tutta un'evoluzione. Ritornando alle fate, non possiamo non citare, almeno questo devo farlo, Peter Pan, dove Barry dice, cioè proprio la fata nasce quando un bambino ride, e ogni volta che un bambino dice io non credo più alle fate, una fata muore. E quindi questo proprio un altro ruolo simbolico della fata, cioè l'invito a non lasciar morire il nostro bambino interiore,
sì,
anche
certo,
se noi cresciamo, ecco, perché l'infanzia è proprio un'età di soglia, così come, che questo l'accomuna molto a queste creature, no? Dicevo prima, liminali, di soglia, che sono un po' qui e un po' lì. Ed è molto interessante questo aspetto proprio di soglia tra il qui e l'altrove.
Ecco, il mondo, diciamo, della letteratura su questo argomento va a braccetto con la musica. Hai citato Ma mère Loi, Maurice Ravel va a fare appunto un ciclo proprio sui racconti di Ma mère Loi. Hai citato di nuovo i folletti, appunto si trovano anche nell'ambito popolare, perché sia nell'ambito della musica colta, diciamo, sia in quello popolare, come dire, l'argomento è stato ampiamente. Magari qui vale la pena appunto ascoltare questa versione dell'Ulfuletta, anche qua siamo in Piemonte, ed è la storia appunto di un folletto che anche lui, insomma, fa il birichino.
Voi che uciame fieramente, i platun dal 1100, teste incredule che neghe, che gli da spirit, che gli da streghe, pieve guarda di giughet, ca fa il fulet, ca fa il fulet. Sul mattin la prima età, fiutte bele ed esgenà, voi che sente cav davanga, una freu, che smia tersanga, alla larga dai pacchet, che dal fulet, che dal fulet. Povere vidue, lo sai bin, che la notte all'insagrin, povere vidue, che pena, con quell'aria da Madeleine. Ma attenzione ai trabuchet, ca fa il fulet, ca fa il fulet. Bevatas la castità, povere preve, povere fra, quando gli esamine qualche vela, dal partuso della gratisela, prest, un pater, via il giget, ca il fulet, ca il fulet. Vostre fum, o buon marì, a serva niente custodì, lieve in bel stupet filure, butet cric e serradure, alla mira dal lucet, ai el fulet, ai el fulet. Fie che usente tu che il cœur dai sospir d'un mirlifleur, guai se la se cavan barca con le rime alla Petrarca, alla cua dal sunet, ai il fulet, ai il fulet. Armanac moralità non veie e sgangarà, all'è inutile che gabele con le giune, con le bele, ni vestrei la scaudalet. Pignun fulet, pignun fulet.
L'argomento di Gran Bazar lo stiamo, come dire, mappando insieme a Letizia Bolzani, sono le leggende, sono il mondo e i personaggi delle leggende. Letizia, qual è l'importanza di queste creature nel creare atmosfere magiche e misteriose, no? Come possono essere utilizzate per esplorare temi universali, come appunto lo abbiamo già detto, la lotta tra il bene e il male?
Sì, giustamente dice, atmosfere magiche e misteriose sono molto importanti perché proprio danno, come dicevamo prima, questo senso del mondo altro, no? Quindi sono anche creature spesso metamorfiche, quindi boschi che cambiano forma, ambienti sospesi, castelli invisibili, isole avvolte dalle nebbie, regni sotterranei, perché c'è anche tutto l'aspetto dell'underground, e quindi tensione, meraviglia. Sulla lotta tra bene e male abbiamo detto, le creature fatate non sono sempre chiaramente buone o cattive, e proprio questa ambiguità le rende efficaci nel rappresentare i conflitti morali, perché possono incarnare il bene, possono incarnare il male, dimostrano che anche noi abbiamo questo intreccio di luce e di ombra dentro di noi. Non a caso Jung era molto interessato proprio alle fiabe e alle creature fatate. È molto interessante il fatto che a volte le fate oscure che agiscono per il male agiscono per ferite subite o per vendetta. È molto interessante anche l'aspetto delle prove, della tentazione, cioè danno come una scossa alla stagnazione e fanno muovere l'eroe verso il suo viaggio, perché lo mettono alla prova, sono agenti di trasformazione. E poi appunto sono anche strumenti simbolici per temi universali. Abbiamo detto l'iniziazione, il viaggio dell'eroe attraverso le prove, la sofferenza, la paura. Quindi fanno paura molte di queste storie e hanno proprio anche questo ruolo di elaborazione della paura e del fatto che esse incarnano i desideri più profondi, ma anche i terrori più ancestrali, no? La paura dell'ignoto, la paura della morte, eccetera. E a proposito della morte, abbiamo detto la metamorfosi, la trasformazione, spesso proprio la morte simbolicamente ci fa capire che l'eroe che muore, diciamo, simbolicamente entrando nel mondo fatato, quando per esempio viene rapito, e se fa ritorno, ritorna con una consapevolezza maggiore.
Ecco, andiamo di nuovo ad ascoltare qualche nota, perché lo abbiamo detto, appunto, questi mondi tra la musica, la letteratura, l'immaginario, il magico, appunto, vanno spesso a braccetto. Jean-Luc Lenoir è un polistrumentista che è stato attivo nell'esecuzione della musica medioevale, ha suonato strumenti antichi e rari, principalmente a corda. Poi nel 2012 esce con un magico libro CD, Old Celtic and Nordic Ballads, che raccoglie testi di antiche tradizioni e musiche ispirate appunto alle creature fatate, incorniciato da fiabesche illustrazioni. Sono 12 antiche canzoni della tradizione scandinava e celtica, appunto tra Scozia, Irlanda e Bretagna, con i relativi testi tradotti in inglese e francese, introdotti da una breve presentazione. È un disco, come dire, molto importante se si vuole, come dire, andare a sondare anche musicalmente questo mondo. Sono ricordi mitologici considerati di una sognante fabiesca struttura musicale, e nelle parole di un'antica canzone su eroi e creature magiche.
Thank you.
Jean-Luc Lenoir è un polistrumentista già componente dell'ensemble In Cortezia di musica medioevale, attivo già dal 1989. È un polistrumentista, suona antichi strumenti, rari strumenti, principalmente a corda. La sua base è Parigi e probabilmente sarebbe restato rinchiuso, come dire, nei circuiti della musica antica, coltivando la passione per le sonorità di strumenti che si sono perduti nelle pieghe del tempo. Ma nel 2012 è uscito un libro CD magico, direi, Old Celtic and Nordic Ballads, che raccoglie testi di antica tradizione e musiche ispirate a creature fatate, incorniciato dalle fiabesche illustrazioni di Artu Rackham. Sono 12 canzoni della tradizione scandinava e celtica, appunto dalla Scozia all'Irlanda alla Bretagna, con i relativi testi tradotti in inglese e francese, introdotti da una breve presentazione. Sono ricordi mitologici condensati in una sognante e fiabesca struttura musicale e nelle parole di un'antica canzone su eroi e creature magiche. Come dire, proprio l'argomento di Gran Bazar, di questa prima parte di Gran Bazar. Io vorrei naturalmente ringraziare Letizia Bolzani, che con la sua competenza ci ha illustrato alcuni aspetti.
Grazie, grazie per avermi dato questa bellissima opportunità.
Ci ritroveremo per altri ascolti, ma soprattutto per parlare più approfonditamente appunto di questo argomento nella prossima puntata di Gran Bazar. Ascolteremo quindi una ballata, è una tipica storia di troll in cui la fanciulla rapita viene riportata in salvo dal prode cavaliere. Testo e melodia sono raccolti da Lorenz Dietrich Klüver in Norske Bidensmerker, una raccolta del 1818, appunto qui siamo nell'ambito proprio nordico, in Norvegia. La melodia è stata arrangiata dal compositore Edvard Grieg e noi l'ascoltiamo appunto nella versione di Jean-Luc Lenoir.